www.edigio.it e la storia continua. Un'altra guerra. Era ancora ben vivo il ricordo di due guerre lontane, quella della Spagna e per la conquista dell'Abissinia, in cui l'Italia era stata trascinata da una avventurosa politica del regime. Quando risuonò l'alto invito di Pio XII a pregare per la pace universale. E pronta fu la risposta dei fedeli nelle singole parrocchie. Qui Legnanello ebbe rilievo il 30 maggio 1939 la celebrazione di una santa messa distinta, presente tutta la scolaresca di via Cesare Cantù. Era come andare controcorrente, in un contesto politico che osannava invece la guerra, che di lì a poco sarebbe scoppiata, coinvolgendo il mondo intero. Ben presto però furono palesi segnali delle gravi difficoltà che si sarebbero dovute affrontare nel corso di una guerra, che nonostante i proclami ottimistici del regime, si preannunciava lunga e dolorosa. Il razionamento dei beni di prima necessità e la requisizione di materiali destinati all'industria bellica. Con il razionamento si limitavano i consumi per le necessità della vita quotidiana, a partire dall'alimentazione. Le famose tessere annonarie permetteranno di acquistare prodotti alimentari in quantità e generi assai limitati. Per ovviare poi alla cronica carenza di materie prime, si procedette alla requisizione di prodotti metallici di ogni genere, colpendo le persone anche negli oggetti simbolo dei sentimenti più cari, le fedi nuziali e le campane. Nel 1942 si procedette alla parziale raccolta delle campane, imposta da inderogabili necessità della guerra. Tenuto conto dell'alto valore soprattutto spirituale che le campane presentano per tutti i cittadini, si ricorrerà per ora alla raccolta solo della metà o poco più del peso delle campane dichiarate disponibili con il censimento effettuato l'anno scorso. Si aggiunga il fatto che fin dai primi mesi del conflitto anche i cittadini legnanesi dovettero fare conoscenza con le sofferenze del fronte, pagando un doloroso tributo di vite umane. Tra le prime vittime ci fu un parrocchiano, il caporale Giuseppe Turri, caduto al fronte francese il 22 giugno 1940. Per lui fu celebrato un solenne ufficio funebre. Era solo l'inizio del triste andamento della guerra, che sarebbe stata funestata anche dal continuo passare degli aeroplani, che ogni volta lasciarono impronte di dolore e di sgomento, di lacrime e di morte. La notte fra il 13 e il 14 agosto del 1943 una bomba ha distrutto parecchie abitazioni e ha sconvolto questo rione. Abbiamo avuto morti, circa 27, dei quali dobbiamo notare una famiglia altresì di tre fanciulli e zia, dei quali non si ebbero a trovare neppure i resti. Dalla città e dai paesi vicini accorsero per vedere lo sfacelo compiuto da questa bomba. Tra gli edifici danneggiati anche la chiesa, con le vetrate infrante dallo spostamento d'aria. Da quel giorno le sirene non ci danno più pace, tutti o quasi i giorni è sempre fuggi-fuggi per gli aeroplani. Per questo e per l'oscuramento completo si dovettero adattare all'emergenza gli orari delle funzioni quando non furono sospese. Vi fu un susseguirsi di notizie allarmanti, contraddittorie e spaventose, cui si aggiunsero i primi segnali di uno stato d'animo che avrebbe portato alla rivolta. Nel novembre del 1944, una bomba gettata davanti all'albergo Mantegazza, vicino alla stazione, aveva fatto alcuni feriti e qualche morto, tra i quali Renzo Montoli, vice brigadiere delle Camicie Nere. Ebbe funerali solenni in città. Diversa fu, negli stessi giorni, la sorte del partigiano Mauro Venegoni di Legnanello, caduto a seguito di un'imboscata nelle mani dei fascisti, e venne per rappresaglia prima torturato, poi trucidato e abbandonato nei boschi presso Cassano Magnago. Ritrovato e riconosciuto, fu portato in parrocchia e venne celebrato il suo suffragio un ufficio solenne. L'uno e l'altro ebbero riti funebri pubblici, uno i funerali a spese del municipio, l'altro le preghiere della comunità di cui faceva parte, anche se ideologicamente lontano. Era l'avvio di giorni carichi di lutto e di odio, cui faceva da contrasto la preghiera che i parenti hanno scritto sul cancello. Questa è la preghiera. Sommo Dio di giustizia, accogli nel tuo regno l'anima generosa di Mauro Venegoni, d'anni 41, anche per le preci di suffragio, di quanti vogliono per il mondo inquieto, il trionfo della tua carità, del tuo infinito amore. Era questo il clima politico. Questa è la proposta che si viveva nell'ambito delle istituzioni parrocchiali, sempre fedeli e attive nello svolgimento del loro ruolo di asili di studio e di pace. Nel primo anno di guerra c'era stato un avvicendamento tra i sacerdoti. Don Alberio andò parroco a Comerio. Don Stucchi divenne primo coadiutore e assistente degli uomini. Don Ettore Passamonti fu assistente agli oratori. Il buon accordo fra i due coadiutori e la capacità di Don Passamonti di mediare tra le diverse personalità del parroco e dell'altro coadiutore contribuirono a ben caratterizzare il lavoro di formazione religiosa e civile in oratorio, dove ancora operavano persone che, alla scuola di Don Zaroli, avevano imparato a testimoniare le proprie convinzioni nell'impegno sociale e politico. Tra questi, Carlo Guidi, morto improvvisamente la sera del 6 dicembre 1942, a 60 anni di età. Così si disse: uomo di carattere e di tenace volontà, coerente testimone degli ideali cattolici come giornalista e come consigliere comunale e provinciale. Lasciò l'onestà veramente cristiana ai suoi numerosi figli. Aveva trascorso il pomeriggio partecipando ad una riunione di operai. Quella era stata per lui l'ultima giornata di lavoro e di testimonianza, poiché si stava diffondendo iniziative di resistenza e di opposizione al regime fascista ed egli sentiva il bisogno di preparare i suoi compagni di lavoro e di ideali ad un impegno politico e sociale capace di contrastare la dittatura diventata ormai insopportabile. In sintonia con il movimento cattolico lo faceva illustrando i principi della dottrina sociale della Chiesa, prendendo spunto dalla sempre attuale enciclica di Leone XIII sulla rivoluzione sociale e sulla questione operaia, la Rerum Novarum. Il fascismo appariva ormai come una coltre che nascondeva il corpo stanco e sfiduciato del paese. Nel novembre del 1943 incominciarono a diffondersi nell'Italia settentrionale diversi scioperi operai, provocati dalle ristrettezze economiche. Fu il primo campanello d'allarme per il regime. Ne furono protagonisti anche gli operai della Franco Tosi, dove lo sciopero degenerò in violenze la mattina del 5 gennaio del 1944, quando intervennero le forze armate tedesche. Circa 60 operai furono portati nel carcere di San Vittore. 9 finirono nei campi di sterminio nazisti. Il cardinal Schuster, il 10 gennaio, scrisse al prevosto di Legnano, Monsignor Gilardelli, per prendere viva parte ai dolori che agitano i buoni legnanesi e anche per invitarlo a intervenire nella ricerca dei mezzi idonei per ristabilire condizioni di pace e di concordia sulla base della giustizia e carità cristiana. Realisticamente, però, osservava. Non c'è da illudersi che la situazione possa essere superata con le mitragliatrici e coi soldati. A tali problemi economici bisogna dare idonea soluzione economica, altrimenti il popolo se la darà da sé. E paventava anche avvenire che forse potrebbe prepararsi più fosco. Ne ebbe una risposta dettagliata. Una relazione sugli avvenimenti in cui Monsignor Cappelletti confermava i timori del cardinale sulla gravità della situazione, assicurandogli che le riflessioni contenute nella sua lettera avrebbero fornito i temi per parlare convenientemente al popolo intorno all'assillante problema. E così concludeva. Il fuoco è acceso sotto la brace e purtroppo basterà una novella scintilla per aizzarlo maggiormente e con danni di proporzioni più vaste e, Dio non voglia, irrimediabili. Anche perché fra il nostro popolo cattolico, anche fra quelli che militano nell'azione cattolica, non è difficile trovare chi, esasperato dalla situazione economica, esca con propositi tutt'altro che miti. In tale contesto va collocata l'iniziativa di Don Stucchi, che nel febbraio del 1944 organizzò all'oratorio femminile alcuni incontri con dirigenti operaie giudicati insoddisfacenti. Chi, ragazzo, alla ricerca della propria collocazione nella vita, sperimentò i tremendi anni della guerra e così ricorda. La parrocchia. Scuola di formazione, palestra di vita. Entrai per caso in una saletta dell'oratorio dove si commentava un brano di Sant'Agostino. Ero pieno di perché ai quali né la scuola né la famiglia sapevano o volevano dare risposta. Si addensavano all'orizzonte fosche nubi di guerra. Un futuro buio ci aspettava e ci avrebbe strappato dai sogni dell'adolescenza per precipitarsi in una realtà che non si augura a nessuno di conoscere. Fra quelle mura trovai ciò che nessuno fuori mi dava. Gli esempi di apostolato comunitario, i consigli, gli incitamenti. La parrocchia per me fu punto di riferimento e cellula primaria della mia formazione democratica. Palestra di vita. Il dono di se stessi agli altri e anche fino all'estremo sacrificio. È vivo il ricordo di un nostro catechista andato sui monti a combattere e che, credendosi ormai al sicuro, pochi giorni prima del 25 aprile, discese per ritornare alla sua parrocchia per salutare la mamma. Fu preso, torturato e ucciso. Prima di morire chiese che la Santa Comunione e nel momento estremo perdonò i suoi aguzzini al punto di essere lui stesso a rincuorare chi lo stava assassinando. Non sorprende che questo tipo di attività svolta all'ombra del campanile non fosse gradita alle autorità politiche e tenuta sotto ferreo controllo fino alle giornate burrascose dell'aprile del 1945 e si sperimentarono quella triste primavera. si sperimentavano rastrellamenti, denunce, scomparse, massacri, odio e pervertimento morale. I reverendi coadiutori, che prima chi dopo, debbono celarsi per tema di rappresaglie. Alcuni giovani dell'Azione Cattolica sono presi e portati in prigione. Il terrore durò fino al 24 aprile, poi scoppiò la rivolta armata. Assalto alla caserma, in uno scontro armato sulla Sarunese, nei pressi della Cascina Ulmina, persero la vita due degli abitanti. Un altro scontro violento in zona Sempione, via Milano, con numerosi morti. Una vera e propria battaglia, con morti e feriti alla canazza. 8 furono i parrucchiani uccisi, per non parlare delle forme di accanimento usate nei confronti delle donne legate al passato regime. Furono esposte all'ubidrio del pubblico, diversamente conciate e decappellate. Giornate di torbidi, di vendette, di giustizia, pagina troppo triste, immorale, inumana. Gli animi non vogliono disarmare. In quei momenti arroventati, Don Contardi salvò quanti poté dalle troppo facili vendette politiche. Lui, conosciuto per gli scontri che ebbe con i gerarchi fascisti, che egli superava facendo ostinatamente a modo suo, che accadesse, e riuscendo sempre a dimostrare che la sua via era giusta ed era la sua condotta esemplare e onesta di parroco di campagna.